Buonasera a tutti, diamo inizio a questo Consiglio Comunale. Informo che a norma dell'articolo 19 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale è diffusa a mezzo streaming, con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale e dell'esistenza di una telecamera per la trasmissione delle immagini. Invito il Segretario Generale a procedere con l'appello dei consiglieri presenti. Prego, Segretario.
Bossi Sergio, presente. Cerutti Massimo, presente. Zanetta Massimo, presente. Pagani Michele, presente. Pastore Maria Piera, presente. Moia Vittorino Gino, presente. Vicario Diego, Mora Andrea, assente, Manca Mariano, presente. Nonnis Roberto,
presente.
La Terza Luigi, presente. Fornara Pier Giorgio, presente. Cerutti Emanuele, assente. Pastore Pierluigi assente.
Giustificato.
Cerutti Emanuele entra. Faggiano Roberto Cataldo, Calderoni Simone e Fornara Andrea assente.
Bene, diamo inizio al Consiglio Comunale con le comunicazioni del Sindaco. Prego, signor Sindaco.
Buonasera a tutti. Allora, inizio con una comunicazione che riguarda lunedì, riguarda anche il nostro comune che ha aderito a questo progetto. Come vedete, trovate il vostro posto Ama Davvero, fuori dagli schemi, legato alla giornata del 25, giornata internazionale contro la violenza di genere. Anche il comune di Borgomanero aderisce al flash mob, quindi come il Borgomanero come città della non violenza. Ama Davvero, fuori dagli schemi, e quindi alla mattina ci sarà una manifestazione qua al centro con i ragazzi delle scuole e alla sera ci sarà uno spettacolo al teatro Rosmini. Che è presente nella locandina, okay. E che contiene tutti i nomi dei consiglieri di questo consiglio comunale. Poi voglio comunicare che il nostro vice sindaco è stato rieletto vicepresidente ANCI Piemonte, e quindi adesso quando abbiamo bisogno gli tiriamo le orecchie. No, volevo ringraziarlo, mi fa piacere, perché a livello poi ho tutto nel Consiglio nazionale, quindi è un ruolo importante, e devo dire che in questi anni Ignazio veramente crede profondamente in quello che sta facendo e sta portando dei grandi risultati, e io lo ringrazio. Io questa sera voglio anche chiedervi se è possibile fare un minuto di silenzio per ricordare tra i vigili del fuoco che sono morti nella tragedia di Alessandria. Noi credo che dobbiamo portare veramente rispetto e ammirazione per quei tre uomini che sono caduti facendo il loro lavoro, nel quale credevano e sicuramente non si sono mai risparmiati. Matteo, Marco e Antonio sono i nomi dei tre vigili del fuoco morti a causa della tremenda deflagrazione che ha provocato il crollo di questa cascina a Quarniento in provincia di Alessandria. Io li voglio ricordare perché, vabbè, io ho anche un passato da vigili del fuoco e quindi sono legato profondamente ai vigili del fuoco, ma poi vi dirò, dicevo appunto che sono profondamente legato e colpito per quello che è accaduto. C'è il solo pensiero che il proprietario della cascina, che la famiglia, che tutti loro hanno agito con questa leggerezza e stupidità, mi indigna profondamente, ma come uomo, credetemi, non è possibile. E a farle le spese sono state veramente delle persone innocenti che facevano, come vi dicevo, il loro lavoro, sicuramente con abnegazione e spirito di sacrificio. Ricordiamo che i vigili del fuoco vanno dove gli altri scappano. Loro sono arrivati sul posto, sicuramente hanno seguito quello che è il loro insegnamento, il loro istinto, ignari di quello che sarebbe successo, ed ecco il disastro. Io, come vi dicevo, voglio essere veramente vicino alle loro famiglie, perché tutti avevano dei bimbi piccoli, qualcuno da poco sposato, e come vi dicevo io sono molto legato ai Vigili del Fuoco perché ho fatto 2 anni e mezzo di Vigili del Fuoco, e poi conosco personalmente il comandante provinciale, che è quella persona che poi in chiesa ha detto alla fine del suo discorso: ciao ragazzi. E ho telefonato Roberto ha fatto fatica a parlare, credetemi, perché è stato il primo, perché l'hanno chiamato, era in servizio, è stato il primo ad arrivare sul posto e vedere che una delle sue squadre, lui credeva avessero perso la vita tutti, non so, è qualcosa di veramente pesante. Io con questa circostanza dolorosa voglio appunto ringraziare ancora il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per ricordare il loro prezioso e impagabile contributo che questi uomini offrono quotidianamente con coraggio, come dicevo, dedizione alla causa del nostro bene, dei cittadini, e lo fanno, credetemi, con la massima preparazione. E quindi a loro va, credo, a nome mio, a nome dell'amministrazione comunale, a nome di tutti, il nostro grazie.
Prego, invito i colleghi consiglieri
al minuto di silenzio.
Possiamo riprendere il Consiglio Comunale. Signor Sindaco, vuole continuare? Se no passerei la parola al consigliere Pagani Michele.
Buonasera a tutti. Io volevo solo unirmi un attimo alle parole del sindaco. Beh, non è facile commentare questi fatti perché sono sempre molto spiacevoli. La cosa più brutta appunto di questa situazione comunque è come è avvenuta, come ha spiegato perfettamente il nostro sindaco, perché noi siamo abituati, diciamo, al pericolo, diciamo che è il nostro lavoro, e quindi ogni volta che usciamo su un intervento non sappiamo mai cosa troviamo e come dobbiamo risolvere la situazione. Il problema è appunto, in questo caso è difficile da accettare, soprattutto per le famiglie, perché noi sappiamo perfettamente come si sono svolti i fatti e fondamentalmente i ragazzi avevano finito il loro intervento, perché loro sono arrivati un'ora prima dell'esplosione catastrofica, diciamo, e quindi era un intervento di normale routine e basta, era terminato. Trovarsi in questa situazione per questo motivo che ha spiegato appunto il sindaco non è facile da accettare, e quindi volevo unirmi anch'io al pensiero soprattutto per le famiglie di questi colleghi che purtroppo si trovano in questa situazione. Grazie.
Grazie consigliere Michele Pagani, prego la parola al consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, rispetto a questa vicenda non credo ci sia molto da aggiungere.
Grazie, se potete spegnere i microfoni perché sennò non si riesce a sentire bene.
No, provo un po' distante da quello che già il signor sindaco e il consigliere Pagani hanno detto, se non ringraziarli per questo minuto di silenzio che ci hanno consentito di commemorare quelli che sono stati definiti dei martiri, oltre che degli eroi, visto le circostanze. Volevo ricordare anche qui un'altra persona che è scomparsa facendo il proprio dovere in assistenza a persone in difficoltà, sicuramente in circostanze meno tragiche, grazie a Dio, che è Ezio Antonioli, chi ha condiviso con lui. Noi abbiamo avuto, io e Pier Giorgio, la fortuna di condividere percorsi, incrociare i lavori di un sacco di associazioni di volontariato, e laddove si andava ultimamente lo si incontrava, per cui dall'ANFAS all'Auser all'associazione che si chiama il Giardino delle Rose Blu, perché va a portare assistenza ai bimbi in un ospedale pediatrico in Croazia, insomma la colletta alimentare, la Caritas, come dire, e anche lui è morto compiendo il suo, sì, l'Auser l'avevo citato, eccetera, compiendo il suo dovere, no? Di aiuto verso i poveri, verso le persone in difficoltà, ovviamente, dicevo prima, in circostanze meno tragiche di quelle che ricordava il signor sindaco. E mi consentirete un ringraziamento al signor sindaco e all'amministrazione per la presenza, la partecipazione, la vicinanza, anche in una situazione più personale, se volete, ma nelle esequie di Don Enrico Masseroni, per cui volevo esprimere il mio ringraziamento per la presenza della città, col sindaco, col gonfalone quell'episodio, in quel momento particolarmente faticoso per la nostra famiglia. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele. Prego la parola al consigliere Roberto Faggiano.
Sì, grazie presidente, buonasera al signor sindaco, componenti della giunta, segretario comunale e colleghi consiglieri. Va bene, grazie al sindaco per il bel ricordo che ha fatto dei vigili del fuoco che sono caduti durante il proprio servizio. Volevo però intervenire per ringraziare l'amministrazione e l'assessore Beccaria per l'iniziativa che il sindaco ha presentato all'inizio del consiglio, questo flash mob. Io davvero ve lo dico con il cuore, ogni volta che ci sarà un'iniziativa volta a trasformare Borgo Maniero come città della non violenza, io sarò sempre presente, ci sarò sempre al vostro fianco, perché comunque sia è un qualcosa che va combattuto culturalmente. Abbiamo pochi chilometri a Trecate, quello che è successo un paio di giorni fa, oggi la storia di Colico, dove un uomo organizzava degli stupri di gruppo nei confronti della propria moglie. Io credo che sì, le pene restrittive, benissimo, ma dobbiamo lavorare sulla cultura, dobbiamo lavorare sull'educazione dell'uomo, non tanto della donna ma dell'uomo, per cui questi progetti fatti nelle scuole mi vedranno sempre in prima fila, e ringrazio perciò l'assessore e il sindaco nello specifico che ha creduto e crede in questo progetto, per cui volevo sottolinearlo, perché ci sono determinate azioni che non hanno colore, non hanno bandiera, hanno solo buon senso. E io, come ho già avuto modo di dire altre volte, cercherò sempre di adoperarmi con il buon senso. E per quanto riguarda questo progetto di Borgo Maniero, città non violenta, io ci sarò sempre. Grazie.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Se non ci sono altri interventi passo all'ordine del giorno, al punto numero 2, con oggetto variazione al documento unico di programmazione DUP 2019-2021 e al bilancio di previsione 2019-2021. Passo la parola al vice sindaco, dottor Ignazio Zanetta. Prego, vice sindaco.
L'anno prossimo. Grazie presidente, signor sindaco, i colleghi di giunta del consiglio, al pubblico presente e chi ci segue da casa, buonasera a tutti. La delibera che sono sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale, che abbiamo avuto modo di approfondire in commissione in Commissione 1 la settimana scorsa e ringrazio i commissari presenti alla Commissione, ha appunto per oggetto una variazione al bilancio e al documento unico di programmazione. È l'ultima variazione che andremo a fare nel 2019, perché dal 30 di novembre c'è data deadline, dal 30 di novembre non si può più andare a variare il bilancio, quindi come da consuetudine di prassi arriviamo a portare questa variazione che ricomprende una serie di aggiustamenti ai capitoli che i dirigenti hanno segnalato rispetto a minore necessità in qualche campo con maggiore necessità dell'altra in altri campi, ma la variazione sia per quanto riguarda la spesa corrente che tocca diversi capitoli ma tutti nell'ordine delle diverse centinaia se non delle migliaia di euro. Per quanto riguarda anche qui le entrate vengono aggiustate rispetto alla situazione che abbiamo alla metà di ottobre, quindi o minori entrate o maggiori entrate, ma entro, fate conto che nel complesso come maggiore entrate o minore entrate abbiamo 23.000 euro in più, per dire comunque il senso e la portata della variazione, poi vengono effettuate anche magari variazioni in conto capitale per quanto riguarda la spesa per investimenti, dove qui entrano magari delle spese un po' più consistenti ma non troppo, ma come per farvi degli esempi la manutenzione straordinaria del palazzo comunale per 10.000 euro, l'acquisto di beni durevoli per i parcheggi 20.000, manutenzione straordinaria impianti sportivi 30.000, manutenzione straordinaria strade, impianti semaforici 65 e aree verdi 30, alcune diminuzioni sull'illuminazione pubblica e un anticipo a quest'anno, quindi un utilizzo dell'avanzo dell'amministrazione per anticipare al 2019 le spese di manutenzione delle strade che dovremmo fare nel 2020, ma che abbiamo anticipato per fare in modo di riuscire entro l'anno a uscire già con progettazione in modo da poter eseguire poi i lavori delle asfaltature appena dopo la primavera, prima dell'estate, in un periodo abbastanza consono, legandosi anche a scelte che stiamo facendo sul bilancio di previsione dell'anno prossimo per non gravare fin da subito con la parte che è di manutenzione ordinaria che viene finanziata con la parte corrente, ma ne parleremo poi prima di Natale quando saremo chiamati ad esaminare il bilancio di previsione 2020-2022 che sarà sottoposto all'attenzione del Consiglio anche quest'anno entro i termini utili del 31 di dicembre, quindi in quel mentre andremo a esaminare il bilancio di previsione, il documento unico di programmazione, ed entreremo nel merito magari anche di queste programmazioni. Grazie
Vice Sindaco, dichiaro aperta la discussione, prego colleghi consiglieri, chi vuole prendere la parola? Prego consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, sarò istantaneo direi, no? Quando mi addentro sempre in questi documenti la prima grande impressione che ho è la quantità di denari, al di là degli spostamenti, ma la quantità di denari complessivi, per cui 150.000 euro sembrano pochi soldi rispetto a 29 milioni, 22 milioni, 26, 25 milioni. E niente, sono colpito, volevo esprimere la mia solidarietà agli assessori Valsesi e Cerutti, perché di questi spostamenti loro non ne beccano mai nessuno, e quindi la mia solidarietà. È un dispiacere che perché poi quando si va nei loro uffici davvero la fatica del trovare qualche risorsa per assecondare qualche proposta che anche da questa parte arriva è difficile, quindi volevo esprimere la mia solidarietà. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti, ripasso la parola al vice sindaco Ignazio Zanetta.
C'è una differenza, consigliere, e penso che ne abbiamo già parlato diverse volte, purtroppo da soldi a soldi. quindi non mischiamo capre e cavoli, perché se parliamo di spese per investimenti utilizziamo soldi che a quello e solo a quello possono essere dedicati, e quindi avanzo di amministrazione. Quando parliamo di purtroppo minori spese, o comunque non ci sono tanti soldi per i colleghi che ha citato, sono spese correnti e sono un'altra partita. Bene o male, sono soldi diversi, non possiamo utilizzare, qui l'abbiamo detto, lo diremo, lo ripeteremo all'infinito, il bilancio è fatto così, le regole non le stabiliamo noi, i soldi dell'avanzo dell'amministrazione possono essere usati solamente in conto capitale, non in parte corrente, e quindi non potrebbero esserci 150.000 euro per l'assessore Valsesa, che ne sarebbe contento, ma ne saremmo anche noi, perché non possono essere utilizzati per quei fini a cui lei si riferiva, possono essere utilizzati solo per quello. Basta.
Grazie Vice Sindaco per la puntuale risposta. Può parlare, consigliere Emanuele Ceruti, a microfono aperto, non c'è problema. Non c'è nessun problema. Prego.
Sì, no, è vero, ne abbiamo già parlato, quindi non voglio battibeccare, ma perché, come dire, è molto più competente di me l'assessore, e non è questa la questione, è che di quei soldi lì che vanno a finire in determinati capitoli non è detto che alcuni assessorati non possano invece utilizzarne per realizzare, no? Strutture, realizzare, mantenere, non lo so, o che comunque quel, tra virgolette, utilizzo di soldi non ne liberi delle altre su altri capitoli. Che però appunto è chiaro che non c'entra con questo ragionamento qua, no? C'entra poi con le conseguenze che ha, con le ricadute che ha, con i vari altre parti del bilancio, che però insomma non è che, però ne abbiamo già parlato, ha ragione l'assessore, e io avevo già espresso questa seconda mia posizione, che ribadisco, però ci capiamo, ci siamo capiti, credo.
Bene, passo la parola al consigliere Roberto Faggiano.
Sì, solamente una curiosità, perché siccome tra le variazioni rientra anche un capitolo di spesa destinato per la ristrutturazione, per l'efficientamento del Palazzo Comunale, l'altra sera partecipando qui al corso relativo ai fondi europei, il relatore ci diceva che proprio su, c'era anche l'assessore Ceruti, proprio su quello specifico, eri già andata via, Annalisa. Su quello specifico era abbastanza semplice accedere ai fondi, perciò per l'efficientamento energetico dei palazzi comunali. Chiedo se, magari me lo so perso io, magari è già stato fatto o se si ha intenzione di farlo. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Se non c'è nessun intervento, prego Vice Sindaco.
Per finire non la discussione con il consigliere Ceruti, era solo per dire che ogni assessorato ha soldi a sufficienza o comunque di quanti ne vengono richieste per la manutenzione degli impianti sportivi, degli edifici scolastici, degli edifici culturali, non sarebbero comunque dell'assessore Valsesi ma della collega assessore Zanetta, che si occupa di queste cose, quindi di manutenzioni, e all'interno dei nostri bilanci di previsione o comunque anche nel bilancio in corso sono parecchie le risorse destinate anche a questi tipi di manutenzioni. Per quanto riguarda l'efficientamento energetico, la ristrutturazione del Palazzo Comunale, quello che noi stiamo attuando oggi, è frutto di un contributo da parte dello Stato di 130.000 euro, quindi che è stato integrato perché di quella parte nostra, così come dovessi fare, anche per fare qualcosina in più.
Grazie Vice Sindaco.
Partiranno adesso i lavori, come ricorda la collega, per il tempo, ma appena iniziato l'anno verrà fatto poi il cappotto della parte nuova.
Grazie Vice Sindaco. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Se non c'è nessun altro intervento, passerà alle dichiarazioni di voto. Prego colleghi consiglieri. Passiamo alla votazione della proposta di delibera numero 2, ad oggetto variazione al documento unico di programmazione DUP 2019-2021 e al bilancio di previsione 2019-2021. Astenuti? Astenuti il consigliere Simone Calderoni, Roberto Faggiano, Emanuele Ceruti per Giorgio Fernara. Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Procediamo anche all'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 2 all'oggetto appena citato. Astenuti? Pier Giorgio Fornare ed Emanuele Cerutti, consiglieri. Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Procediamo con la proposta di delibera numero 3, ad oggetto legge regionale 4 Trobe 2018 numero 16, misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato, la rigenerazione urbana, individuazione di edifici, ai sensi dell'articolo 3. Passo la parola all'assessore Annalisa Beccaria.
Prego, grazie, assessore. Signor Presidente, signor Sindaco e signori colleghi. Questa sera parliamo della legge regionale 16 del 4 ottobre 2018, che ha sostituito la legge 20, la cosiddetta piano casa. E, questa nuova legge regionale prevede il recupero dei sottotetti o dei rustici. In questo caso è stata integrata come legge e modificata da un'altra legge regionale numero 31 del 21 dicembre 2018 e poi, visto che nella sua applicazione presentava delle criticità, è stata emanata il 16 maggio di quest'anno, quindi 2019, una circolare sempre regionale che veniva definita esplicativa per dare le direttive maggiori dell'utilizzo. Come disposto dall'articolo 3 di questa legge regionale, le amministrazioni comunali devono individuare i singoli edifici sui quali consentire gli interventi, che come dicevamo sono di ristrutturazione edilizia con ampliamento per quanto riguarda l'articolo 4 o interventi di sostituzione edilizia con ampliamento dell'articolo 5. In ogni caso la suddetta circolare spiega come si possono fare questi lavori sugli edifici, che però devono essere realizzati legittimamente, coerenti col piano regolatore e anche a volte su quelli condonati, ma sempre che siano in coerenza. Le ristrutturazioni con ampliamento fino al 20% devono riguardare gli edifici a destinazione prevalentemente residenziale oppure turistico-ricettiva. Per i quali però nel piano regolatore viene ammesso l'intervento di ristrutturazione edilizia. Questi interventi con l'ampliamento possono essere realizzati, come dicevo, sia in residenziale che turistico ricettivo, però anche su quelli artigianali, produttivi o direzionali, e sono ammessi sia la sopraelevazione sia il cambio di destinazione d'uso, nei limiti comunque sempre destinati delle destinazioni d'uso compatibili o complementari col piano regolatore. Questa norma però ha limitato il numero degli immobili sui quali poter intervenire e per quanto concerne il comune di Borgomanero le istanze che sono state ammesse sono 7 e sono state presentate, integrate perfettamente anche con gli effetti della circolare ultima, quindi quelle del maggio 2019, e quindi sussistono le condizioni perché questi edifici possano essere individuati e oggetto di intervento. Nel dettaglio, per quanto riguarda l'articolo 4, cioè ristrutturazione edilizia con ampliamento, soltanto un edificio è stato individuato e può essere oggetto di intervento. È distinto al foglio 8, mappale 1688, si trova in via della Ciocca 51. Per motivi di privacy io non dirò i nomi dei titolari, comunque dei proprietari, però al termine della seduta consigliare io ho i documenti e quindi possono essere mostrati. Preciso che comunque tutti questi interventi sono già stati presentati sia alla Commissione Consigliare Urbanistica sia alla Commissione Edilizia, quindi è stata data ampia comunicazione. Mentre per quanto riguarda l'articolo 5 di questa legge regionale, cioè sostituzione edilizia con ampliamento, sono stati individuati i restanti immobili. Parliamo del foglio 16, mappale 1127, siamo in casale Baragione numero 3, il foglio 18, mappali 455, 456, 1679, quindi viale Marazza 54, foglio 20, mappale 449 e 780 di via Croce numero 25, al foglio 9 mappale 771, 1288, 1664, 1679, 3529, 1289, 1680, 2328, 73, 3.590, 3.533, 3.532, 3.534 e siamo in corso Sempione. Il foglio 17, mappale 21-49, siamo in via Torelli, e il foglio 18, mappale 1421, parte, siamo in via Brunelli Maioni. Cosa si chiede al Consiglio Comunale riunito? Si chiede di, fondamentalmente di identificare, quindi di approvare l'identificazione di questi edifici sui quali promuovere gli interventi di riuso e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, con l'applicazione dell'articolo 4 e 5 della legge regionale 16 del 2018 e successiva circolare del Presidente della Giunta regionale del 16 maggio 2019. E poi che gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamenti di cui all'articolo 4 e di sostituzione edilizia con ampliamento di cui all'articolo 5 devono e dovranno avvenire in ottemperanza a tutte le condizioni e prescrizioni stabilite dalla legge 16, e così come anche con la modifica della circolare arrivata il 16 maggio 2019.
Grazie Assessore Beccaria. Dichiaro aperta la discussione. Invito i colleghi consiglieri a prendere parola. Prego, consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, anche qua poche parole. Io, quando appunto la legge 16, in cui si dice limitare il consumo di suolo e riqualificare la città esistente, io anticipo già una dichiarazione di voto e non posso che votare a favore. Tra l'altro sul documento è segnalato il carattere di urgenza del provvedimento e quindi qua non avrò nessuna difficoltà a votare l'immediata eseguibilità, come ho già più volte affermato. Mi piacerebbe, provo a restare ancora un po' distante, mi piacerebbe che questo diventasse non soltanto una serie di interventi, come dire, uso il termine estemporanei, magari c'è un termine migliore, ma diventassero un approccio costitutivo piano piano di questa amministrazione, che vada un po' a modificare, questo è il mio sogno, nella sostanza, perché nella forma io spero che si possa fare anche nella forma, il piano regolatore, che invece aveva un altro tipo di approccio dal mio punto di vista, forse incompetente, ma di una persona che ha provato a capirci qualcosa, che in realtà sul consumo di suolo non era così attento, tant'è che insomma la Regione alcuni stralci gli aveva chiesti, alcune osservazioni aveva fatte, eccetera. Quindi quando si va a limitare il consumo di suolo, a riqualificare la città esistente, promuovere interventi di riuso e riqualificazione, avrete sempre il mio, ma credo il nostro, consenso a fare questo genere di interventi, nella speranza, ripeto, che diventino sempre più la norma e non l'eccezione. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Prego, qualche altro consigliere? Se non c'è altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Pier Giorgio Fornara. Prego consigliere.
Vorrei chiedere semplicemente se intanto c'erano altre richieste. Magari se si può anche sapere o comunque capire perché sono state respinte. Poi la variazione di destinazione d'uso. Si può chiedere immediatamente o va richiesta dopo la licenza? Dopo l'approvazione, la richiesta di destinazione d'uso. Grazie.
Grazie consigliere, prego la parola all'assessore Beccaria.
Allora sì, c'erano altre richieste, peraltro inizialmente quando abbiamo presentato tutti i professionisti la legge 16 sembrava, e poi qua abbiamo il presidente della commissione urbanistica che è un professionista e quindi sa meglio di me, quando abbiamo presentato la legge 16 a tutti i professionisti sembrava che fosse arrivata una legge dove tutti potevano fare qualsiasi cosa, no? Cioè abbatti da una parte, prendi la quantità edilizia e la sposti dove c'erano i rustici eccetera, insomma sembrava che noi potessimo fare tutto, in realtà proprio perché non era ben chiara l'interpretazione e magari ogni singola persona la interpretava a modo suo, è uscita ed è stata emanata questa circolare dove, al contrario di quello che si pensava all'inizio, ha bloccato praticamente qualsiasi tipo di interpretazione e ha dato delle regole fisse. Quindi rimanevano i vincoli per l'articolo 4 e l'articolo 5 ed è su quelli che abbiamo diciamo identificato la possibilità di intervenire. Tutte le richieste pervenute proprio per dettame della legge 16 prevedevano un'approvazione di consiglio comunale, per cui qualsiasi richiesta presentata dal privato cittadino sarebbe arrivata qua. Ecco perché come commissioni consigliari, come giunta, come diciamo amministratori, si era pensato di fare un avviso pubblico e dire: prima collettiamo tutte le varie richieste e poi sulla massa quelle ammissibili le portiamo in consiglio in una botta sola, perché altrimenti avremmo dovuto fare un consiglio, perché abbiamo un X di tempo entro cui rispondere al privato, avremmo dovuto fare un consiglio per ogni richiesta privata. Cos'è successo? Che se all'inizio si pensava di poterle accettare tutte, compreso l'articolo 24, oggi, da quando maggio 2019 è uscita la circolare, ci siamo resi conto che, come dicevamo, solo gli articoli 4 e 5 dovevano essere presi in considerazione, perché tutto il resto rimaneva, possiamo dire, un po' congelato. Quindi, sì, signor consigliere Fornara, sono arrivate altre richieste. No, non le abbiamo potute accettare perché riguardavano l'articolo 24, che è sotto osservatorio da parte degli enti superiori a noi, quindi che siano province, regione, e comunque nella legge 16 non sono ammissibili per qualsiasi tipo di intervento, per cui quelli sono rimasti fuori. Poi privatamente comunque abbiamo visto questi casi singolarmente uno a uno nella commissione urbanistica e abbiamo analizzato ogni caso singolarmente. Per qualsiasi chiarimento comunque noi siamo a disposizione.
Grazie, assessore Beccaria. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Se non c'è nessun altro intervento, passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei alla votazione della proposta di delibera numero 3. Ad oggetto legge regionale 4 ottobre 2018 numero 16, misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana. Individuazione di edifici sensi dell'articolo 3. Astenuti? Nessun astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli?
Aprivo.
Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 3. Ad oggetto appena citato, astenuti? Nessun astenuto? Contrari? Nessun contrari? Contrario? Favorevoli? Passiamo alla proposta di delibera numero 4, approvazione progetto definitivo della variante parziale numero 3 al piano regolatore generale comunale, vigente ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 5677. Prego la parola all'assessore Beccaria.
Sì, il 24 giugno scorso abbiamo con delibera di consiglio comunale numero 30 su richiesta della società Gestione Sinistri Nord-Ovest SRL, che chiedeva la modifica urbanistica della destinazione d'uso da residenziale a direzionale del piano secondo, abbiamo adottato il progetto preliminare di variante parziale numero 3 al piano regolatore. L'immobile è ubicato in via Novara 61. Questa delibera è stata pubblicata ai sensi di legge, sono state sia per l'aspetto urbanistico che ambientale, senza alcun rilievo e osservazione da parte dei cittadini. L'adozione di questa variante parziale contestualmente alla pubblicazione è stata trasmessa poi alla provincia di Novara, ad ARPA Piemonte e alla soprintendenza. ARPA aveva trasmesso come contributo in merito al progetto, ritenendo che la variante parziale 3 potesse essere esclusa dalla procedura di valutazione ambientale strategica, a condizione che i flussi di traffico fossero equivalenti a quelli già esistenti. La provincia di Novara ha inviato il suo decreto presidenziale numero 132 il 12 agosto di quest'anno e ha ritenuto l'intervento compatibile con le previsioni del PRG. Chiedo scusa, piano territoriale però provinciale. Con l'organo invece tecnico comunale, avendo esaminato tutti i pareri pervenuti, ha espresso anche il parere di non dover procedere alla valutazione ambientale strategica, quindi VAS, e pertanto chiediamo di approvarla definitivamente a questo Consiglio, recependo le indicazioni pervenute dalla provincia di Novara con il decreto 132. E ricordiamo che la variante parziale non apporta comunque modifiche alla capacità insediativa del piano regolatore. È conforme agli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica regionale e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni. Interessa aree che non sono state oggetto di modifica ex officio da parte della Regione Piemonte all'atto dell'approvazione del piano regolatore e risulta compatibile con il piano di classificazione acustica del territorio. Grazie.
Grazie Assessore Beccaria. Dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri, qualche intervento. Prego consigliere Emanuele Cerutti.
Questo a livello generale va nell'ottica di quello che dicevamo prima, quindi riuso, ridestinazione, cambi di destinazione, quindi ci trova favorevoli. Spero che, data la brevità degli interventi, non mi tirerà le orecchie per un argomento che sta borderline. Sono contento anche della riqualificazione, dell'inizio della riqualificazione dell'altro famoso edificio di Borgo Manero. E dopo 8 mesi però mi aspetterei che parta anche il lavoro di riprogettazione, perché 8 mesi sono tanti, insomma, e quindi la torretta, per intenderci. Accetto che lei mi trovi da dire, perché ho cambiato tema.
No, assolutamente, consigliere Emanuele Cerutti, no? Capisco ogni tanto la bontà dei suoi interventi, ecco perché. Non lo fa apposta. Quindi capisco la bontà e assolutamente a volte non ci sono problemi nel darle la parola per il tempo necessario. Quindi, se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Bene, se non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione della proposta di delibera numero 4, ad oggetto approvazione progetto definitivo della variante parziale numero 3 al piano regolatore generale comunale, vigente ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 56/77. Astenuti? Nessuno astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 4 dell'oggetto appena citato. Astenuti? Astenuti il consigliere Emanuele Cerutti. Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Procediamo con la proposta di delibera numero 5, ad oggetto acquisizione di area attigua proprietà comunale sita in Viareggi, che è individuata a CT al foglio 26 mappale 1485. Prego la parola all'assessore Zanetti Elisa Lucia. Prego assessore.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti, sarò molto stringata, la delibera è molto semplice, andiamo a regolarizzare una situazione che da molti anni si protrae, ovvero l'occupazione pubblica da parte del Comune di un terreno che in realtà è sempre stato di un privato. Quindi c'è stata la richiesta da parte dei proprietari, hanno frazionato, diciamo, la parte dove il Comune in via Ressica aveva sconfinato e acquisiamo quindi quella parte che abbiamo sempre utilizzato. Per l'acquisizione è in totale complessivi sono 400 metri quadri, e è stato stimato una cifra da valore di mercato validato poi dall'Agenzia del Demanio di 15 euro al metro quadro, per un totale complessivo di 6.045.
Dichiaro aperta la discussione. Qualche consigliere vuole intervenire? Se non ci sono nessuno interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Emanuele.
Chiedo scusa, solo una richiesta. C'erano 6.000 euro complessivi per acquisire quell'area e sono contento che dopo anni si faccia, come dire, i contenziosi si possano risolvere anche in maniera molto snella. E non ho capito, quindi chiedo davvero una spiegazione. 1.500 spese redazione atto? Sembra una roba... Buon Natale.
Per quanto riguarda queste cose devo essere sincera che non so rispondere, quindi se eventualmente c'è necessità che intervenga l'architetto Manuelli, io sulle spese tecniche no, spese legali non ci metto neanche il becco quando le guardo.
Se non ci sono altre dichiarazioni, prego, passerei alle votazioni della proposta di delibera numero 5, ad oggetto acquisizione di area attigua proprietà comunale sita in via Resica individuata CT al foglio 26 mappale 1485. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Bene, al punto all'ordine del giorno al punto numero 6 l'interrogazione è ritirata perché è ancora assente il collega Andrea Fornara per motivi di salute, ha subito un'operazione alla schiena e quindi ancora in convalescenza dall'ultimo consiglio comunale, ma ha detto di riferire tranquillamente questo in consiglio comunale, così lo sapete. Quindi passiamo all'ordine del giorno al punto numero 7, l'interrogazione presentata dal consigliere Calderoni Simone, protocollata in data 31/10/2019, numero 00433974/2019, in merito all'allagamento sottopasso via Novara. Prego, consigliere Simone Calderoni.
Grazie, buonasera a tutti. Allagamento sottopasso via Novara. Premesso che l'amministrazione comunale, per voce del vice sindaco Zanetta, durante il consiglio comunale del 27 settembre 2019, abbia illustrato l'iter di installazione di una vasca di raccolta delle acque piovane e di installazione di semafori funzionanti solo nei giorni piovosi nei pressi del sottopasso di via Novara, considerato che durante la serata del 15 ottobre 2019 abbiamo ricevuto ancora numerose segnalazioni in merito all'allagamento del tratto di strada del sottopasso di via Novara, il sottoscritto consigliere interroga il sindaco al fine di conoscere le eventuali cause di quanto accaduto, lo stato di avanzamenti e le tempistiche dei lavori di installazione della vasca di raccolta acqua piovane e dei semafori.
Grazie consigliere Simone Calderoni. Passo la parola.
Rispondo alla
interrogazione. Al vice sindaco Ignazio Zanetto. Risposta.
Rispondo all'interrogazione in oggetto. I lavori di realizzazione della vasca della raccolta delle acque nella riposta sud dell'abitato di Borgomanero all'altezza del sottopasso della ferrovia sulla via Novara e per la quale è stato rilasciato il permesso di costruire numero 1488 hanno avuto inizio in data 22 luglio 2019 e sono tuttora in corso. La vasca di raccolta in terrazza sarà realizzata in calcestruzzo armato, gettato in opera, ed avrà una capienza di 173 metri cubi, dimensioni 14 x 6,5 x 1,90 m di altezza. Raccoglierà l'acqua sulla via Novara e poi tramite una pompa ad immersione verrà convogliata nella nuova tubazione in pressione ed immessa verso sud nella fognatura comunale esistente. A seguito di nostra richiesta, dopo gli episodi di allagamento degli ultimi mesi, Acque Novara VCO sta effettuando alcune video ispezioni e approfondimenti sulle aste fognarie della zona e una volta concluse ci comunicheranno gli esiti. Al fine di mettere in sicurezza il sottopasso in via Novara nel caso di forte precipitazione caratterizzate da potenti piogge di elevata intensità, l'amministrazione comunale ha altresì avviato le procedure al fine di predisporre la fornitura e posa di due impianti semaforici collegati dei sensori che rileveranno la presenza di acqua e inibiranno la circolazione in caso di pericolo. Si potrà valutare anche di implementare il controllo del traffico con eventuale posa di sbarre. A seguito di acquisizione di preventivi, nei prossimi giorni ci sarà l'incontro con la ditta che verrà incaricata al fine di effettuare un sopralluogo per le opportune valutazioni tecniche. Si evidenzia altresì che nella zona è presente la prescritta segnaletica verticale di attenzione correlata alle problematiche delle intense precipitazioni. La risposta l'abbiamo data l'8 di novembre, successivamente abbiamo fatto gli incontri con la ditta che è stata individuata dagli uffici, quindi sopralluogo e misurazione, siamo in attesa di definire il quanto e credo che non nel mese di dicembre ma con l'inizio dell'anno la parte del sistema semaforico almeno del primo settapasso verrà realizzato. E, questo tutto, grazie.
Grazie Vice Sindaco, prego la parola al consigliere Simone Calderoni.
Sì, sono soddisfatto e speriamo di risolvere al più presto il problema. Grazie.
Bene. Grazie consigliere Simone Calderoni, passo la parola al sindaco. Prego signor sindaco.
Grazie Presidente. Solo per avvisarvi che alle ore 18 abbiamo aperto la sala operativa della Protezione Civile perché è arrivata l'allerta meteo dalla Regione Piemonte, allerta meteo arancione, quindi vuol dire che abbiamo l'obbligo di aprire la sede della Protezione Civile e pattugliare il territorio per le prossime 36 ore per l'arrivo di una forte perturbazione. Volevo solo avvisarvi di questo.
Grazie signor sindaco, io ho ancora una comunicazione per i colleghi, ne approfitto perché siamo tutti qua, visto che ci stiamo avvicinando al periodo natalizio e tutti noi avremo delle scadenze, delle feste, degli eventi per partecipare, presumibilmente il Consiglio Comunale sarà il giorno 20, che è un'indicazione che mi hanno dato la Giunta e il signor Sindaco, e potrebbe essere il giorno 20, ecco, noi ci stiamo lavorando per quella data lì, così lo sapete, e potrebbe essere una conferenza capigruppo il giorno 12. Affinché ci siamo tutti per poter lavorare nel miglior modo possibile. A oggi posso dire questo perché con gli uffici c'è stato uno scambio per cercare di lavorare nel miglior modo possibile, però sapete benissimo che non sempre si può perché ci sono delle scadenze che possono anche arrivare a quelle di fino anno, ma il Vice Sindaco su questo sta lavorando tutti i giorni. Visto che abbiamo esaurito tutti gli argomenti all'ordine del giorno, prego consigliere.
Volevo fare una proposta, se volete, in solidarietà con l'assessore Beccaria, potremmo indossare tutti questo braccialetto e fare magari una foto tutti insieme qua, visto che ci sono i giornalisti. E poi vi
invitiamo. Vabbè, un problema da parte mia, ma penso anche da parte di tutti quanti. Avendo esaurito, dichiaro chiusa il Consiglio Comunale alle ore 18:56.